Allora, oggi leggiamo Matteo capitolo 6, i versetti dal 25 al 34, poi Matteo 6 dal 9 all'11 e poi 1 Timoteo 6,8. Queste sono le letture. Se qualcuno vuole venire a leggere o leggere da casa, puoi venire, Enzo.
Scusate, 1 Timoteo.
Capitolo 6, versetto 8. L'ultima lettura questa.
Perciò io vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo, essi non semono, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua sollecitudine, può aggiungere alla sua statura un sol cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli nel campo. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede. Non siate dunque in ansietà, dicendo che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo, perché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà nel domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno.
Amen.
Amen.
Grazie. Ecco, è un capitolo molto conosciuto. Non siate in ansietà per la vostra vita. E poi dice, la vita non vale più del cibo, il corpo più del vestito. E poi fa gli esempi di vedere come gli uccelli oppure il giglio nel campo sono nutriti o sono vestiti, anche se l'erba viene gettata nel senso che il sole la fa seccare e dopo poco tempo muore, eppure è così vestita bene che neanche Salomone, che era il più grande, più ricco re di tutta la storia, è mai stato vestito come un solo giglio della valle. E poi dice, se vi preoccupate di queste cose, come dire, non dovete voi credenti preoccuparvi di queste cose, perché il Signore vestirà voi, se no li chiama uomini di poca fede, che si conduce una vita presa da queste preoccupazioni. Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. E poi dice ancora una cosa, non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo, basta ciascun giorno il suo affanno. Qua il Signore vuole insegnarci, poi adesso continuo le letture, non è che voglio partire, però solo per fare i punti salienti, insegnarci a vivere da credenti. E anche gli affanni di ogni giorno sono più che sufficienti. Non lasciamoci travolgere dagli eventi, a pensare a quello che sarà. Perché, come dice anche la scrittura, in altri punti il domani non ci appartiene, fratelli. Poi, una paginetta prima, Matteo 6. I versetti dal 9 all'11. Qui quella che viene chiamato quando Gesù insegna come pregare, il Padre nostro. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Amen. Poi possiamo leggerlo tutto, quante volte vogliamo, non è che la ripetizione aumenta l'effetto di queste parole, perché Gesù ha detto anche che voi siete già puri a causa della parola che io vi ho annunziata, perché la parola che purifica non è noi che la ripetiamo tante volte, però noi dobbiamo, come diceva Renata, avere ben scolpite nel nostro cuore e nelle nostre menti questa verità. Venga il tuo regno, quindi vuol dire che il Signore tornerà a regnare. Vabbè, tanti anni fa c'era stato un culto, il regno dei cieli, ce l'ho ancora in cassetta io. Sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, perché probabilmente in cielo la volontà di Dio viene fatta, non probabilmente, di sicuro. E poi dacci oggi il nostro pane quotidiano, non dacci oggi il nostro pane per oggi e per domani, o per dopodomani. E questo per iniziare a riflettere. E poi andiamo in 1 Timoteo 6,8. Qua è Paolo che insegna al giovane Timoteo e gli dice, vabbè, all'inizio inizia al 6, or la pietà assieme all'essere contento è un grande guadagno. La pietà è lo stato di grazia in cui vive il credente, che si vive avendo riconosciuto la misericordia che Dio ha avuto nei suoi confronti, vive anche con misericordia nei confronti degli altri, e questa può essere chiamata anche pietà. Assieme all'essere contento, un'altra qualità del credente, la felicità, è un grande guadagno. E noi cosa intendiamo per il guadagno umanamente? E poi dice all'8, ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Non dice amen, non dice altro. Non dice, e quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, è l'auto nuova di pacca, è il cellulare ultimo grido, è il computer, è il portatile, è il laptop, e poi la palestra, e poi il weekend al mare, e poi il weekend in montagna. Non voglio fare un discorso generalista, intendiamoci, però qua il Signore è molto netto nelle parole che ha messo in bocca a Paolo. Quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, punto, saremo di questo contenti, non irritati o che brontoliamo, che ci lamentiamo. Saremo contenti perché il credente che ha capito e che si è fatto lavorare dalla parola di Dio, queste cose le inizia prima a comprendere col cuore, con la mente, e poi le vive. Adesso possiamo accomodare, potete accomodarvi, fratelli. Scusate che vi ho tenuti un po' sulle spine così, ma è anche le gambe che è nata un po' male. Con queste parole il Signore nostro Gesù vuole che ci rendiamo conto di com'è la nostra vita, qual è la nostra vita e cos'è la vita. Forse se vogliamo dare un titolo a questa riflessione potremmo dire: che cos'è la vita? Di cosa è veramente importante per noi, affinché i credenti siano sobri e sappiano apprezzare ogni giorno cosa il Signore gli può dare, affinché diventiamo ogni giorno sempre più sobri, più asciutti, più attaccati all'essenza della vita. E l'essenza della vita ci è stata tramandata, grazie a Dio, in questo libro, che ci sono tanti credenti che non possono leggerla. Abbiamo visto in Cina, la scrivevano su dei francobolli, e la gioia che hanno avuto appena hanno trovato la prima Bibbia, che si trovavano nelle grotte per non poter essere perseguitati. Il Signore vuole che diventiamo asciutti, sodi, cioè senza niente di superfluo. Nei sacrifici il grasso e l'interiore dovevano essere bruciati nel Tempio di Gerusalemme, per apprezzare la vita e il corpo che il Signore ci ha donato e ci ha dati però temporaneamente, perché è una cosa che tutti quanti dobbiamo passare attraverso il decadimento fisico, la malattia e poi la dipartita da questo mondo. Però noi abbiamo una speranza che è legata proprio alle parole che ci insegna Gesù Cristo. Dobbiamo imparare a sfoltire quello che non è necessario, perché per la vita, fratelli, sono necessarie ben poche cose per la vita vera, per poterla apprezzare e per poter gioire i giorni che il Signore ci dona in questa vita. Sono veramente poche le cose di cui abbiamo bisogno. Magari iniziamo a comprenderlo quando affrontiamo la malattia di una persona cara. Però il Signore vuole che impariamo prima a prepararci, per non arrivare nei momenti difficili sprovveduti, o come le vergini, che le vergini erano persone, donne, che non erano mai state con un altro uomo, se no non erano vergini. Cioè erano persone che rispettavano la legge, però le chiama anche stolte. Perché? Perché non avevano l'olio, non erano pronte per il momento delle nozze, per quando lo sposo è arrivato. Ci sono alcune che erano avvedute e altre che non erano pronte. E il Signore dice: io non vi conosco, perché non avete avuto questa relazione con me. Non ci siamo conosciuti, perché per sposare una persona bisogna conoscerla. Bisogna, non dico che, come dice il mondo, che bisogna, tutti gli psicologi dicono, ne abbiamo parlato questa settimana con Daniela, bisogna provare se due persone stanno bene insieme. E poi se non va bene, finito l'amore, ognuno a casa sua. Anzi, è meglio provare però rimanendo ognuno a casa sua. Perché non si sa mai, sai, se ti sposi poi la casa è un bene prezioso e ste leggi che... Quindi il Signore vuole che, non che proviamo, vuole che arriviamo già pronti e che impariamo in base a quello che Lui ci vuole insegnare. Perché imparare dalle batoste, si impara e ci si ricorda di sicuro di più, però ci si evita anche tanti dolori, fratelli, se impariamo dalle sue stesse parole e applicando quello che Lui ci vuole insegnare. Poi, i credenti, non siate dunque in ansietà del domani, dice. I credenti non sono persone che vivono nel futuro, con la testa sempre piena di progetti, di fantasie e di sogni. Chi crede non è un sognatore, fratelli, non è un sognatore. Perché chi sogna vuol dire che dorme nel presente e si perde il presente ricorrendo a un futuro che non esiste ed esiste solo nella sua mente. Queste persone sprecano la propria vita, fratelli. La perdono, perdono veramente l'essenza della vita, che passa comunque come un soffio per tutti, per i ricchi, per i poveri, per i belli, i brutti, per i cattivi, per chi è in carcere, per chi è una persona santificata. Passa questa vita, fratelli, passa in un soffio. E la perdono in cosa? La maggior parte, questo il mondo, è una legge che governa il mondo. Tu butti la tua vita per cosa? Per la spesa, per le cose da fare, per il mangiare, per il vestire, per le vacanze. Non dico che i credenti, se hanno la possibilità, la benedizione del Signore di andare in vacanza, ben vengano, perché vuole che... Il Signore vuole mica che noi soffriamo. Vuole che godiamo delle benedizioni che ci dà. Chi ha una famiglia deve ringraziare il Signore che ha una famiglia. Chi ha dei figli deve ringraziare il Signore perché ha dei figli, che sono delle benedizioni che il Signore dà su questa terra, fratelli. Ce le dà su questa terra perché sa che noi non possiamo vivere da soli, perché se viviamo da soli ci perdiamo. Il timore del Signore si vede quando uno è da solo, non quando ci si trova la domenica e si fanno i canti. Quando uno è da solo ha timore del Signore. Io chiedo perdono al Signore quando non ho avuto nella mia vita questo timore, quando ero da solo nei Suoi confronti. Altre volte l'ho avuto per certi aspetti della vita altre volte no, e mi hanno provocato tanti e grandi e brutti dolori, fratelli. Il mangiare e il vestire, fratelli, non sono un fine, ma sono un mezzo, cioè uno strumento che serve temporaneamente per le faccende di tutti i giorni. È un po' come dire, uno sa una spada e la usa per tagliare, che ne so, un coltello o una sega per tagliare la legna. Non è che, certo, se compri una sega al self che vale 5.000 lire, durerà poco. Però non è che uno si vive la sua vita per avere la sega migliore per tagliare. È uno strumento. L'importante è che faccia il suo uso, che serva per quello per cui uno la compra, come l'automobile. Tanto arrivi sempre a destinazione, a meno che ti vai a schiantare su un palo, che hai una 500 o che hai una Ferrari. Il Signore vuole farci comprendere come tante cose a cui il mondo dà importanza rispetto al bene supremo che è la vita ed è il corpo, che è anche un dono che il Signore ci ha fatto. È tutta fuffa, è tutta fuffa. Questo non toglie che se uno ha la possibilità, è stato benedetto dal Signore, possa comprarsi la macchina che gli piace, ma è mica, uno lo fa mica come una mania, quello tutti i mesi cambia la macchina, se no veramente uno vive per la macchina. E ci sono certi che puliscono anche le gomme, io conosco delle persone che puliscono le gomme di sotto, le lucidano, le lustrano, passano la vita così, contenti loro. Oppure a portare fuori i cani. Oh, tanti di quei cani che non sono mai stati amanti degli animali come in questi anni. Tanti di quei cani ci sono. Tutto il giorno a portare il cane a fare i suoi bisogni. Si alzano presto la mattina, tornano a casa tardi la sera, lo portano fuori. Io e Daniele diciamo, ma noi siamo così tranquilli qui che è veramente una benedizione. Questo non vuol dire che uno non può avere un cane, cioè a me sono sempre piaciuti i cani, gli animali, però ad esempio mia nonna ce li aveva, ma avevano la fattoria e stavano al loro posto. Comunque, a parte questa divagazione, questa è un po' una divagazione questa. Chi si affanna per queste cose, vuole dirci il Signore, è un uomo di poca fede, perché sono i pagani, qua dice, poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. In un'altra versione parla di gentili. In ebraico i gentili sono i goim, sono coloro che non credono, sono gli inconversi, coloro che non hanno la possibilità di avvicinarsi nell'assemblea dei credenti, perché venivano tenuti fuori, perché erano inconversi. Se siamo figli di Dio, dobbiamo sapere in fondo al cuore che il Signore si occupa dei suoi figli, perché ha detto anche, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Ma è uno che mente, Gesù? Pensiamo forse che sia uno che mente? Però, fratelli, questa paura, questa ansia per il mangiare, per il vestire, per quello che si deve fare, queste preoccupazioni sono cose che sono sempre esistite nel cuore dell'uomo, sempre, da che mondo è mondo e da quando è iniziata la storia. Mi ricordo che tanti anni fa avevo letto il libro di Davide Valente e gli uomini in Mesopotamia, nell'antichità, avevano il giardino con i tavoli da giardino e gli sdrai. Perché? Perché si preoccupavano di poter avere un po' di riposo. Vedete come l'uomo cerca sempre di avere una situazione migliore, di accaparrarsi un pezzo di terra più bello, di avere un... A me ha fatto riflettere questa cosa, che l'uomo non è cambiato da 2000 anni a questa parte, ha bisogno di trovarsi con gli altri uomini, se c'è un pezzo un po' più di terra, agli animali migliori. Anche i patriarchi aumentavano il loro gregge. Ma questo non vuol dire che questo è un peccato. Intendiamoci. Se ci pensiamo a quante volte mangiamo in un giorno, fratelli? Proviamo a rifletterci. Che forse in origine non era così. Colazione, pranzo, cena, e poi a volte c'è la merenda. Perché a me hanno insegnato che alle 4, 4 e mezza c'è la merenda da bambino. E poi magari ti viene un languorino durante la giornata, allora un piccolo snack, o un grissino, o un caffè, un cappuccino. Vedete quante queste cose condizionano la vita. Condizionano la vita, ma sono poi così necessarie, non credo proprio, fratelli. Senza parlare di chi ha delle vere e proprie dipendenze per queste cose, i culturisti, che si portano anche sul lavoro tutti i pacchettini fatti con le proteine giuste, le vitamine giuste, le bevande giuste, tutto preconfezionato, 5 pasti al giorno. Per cosa? Per essere belli tosti. Ma se tu vai in un cantiere a scaricare i sacchi di cemento e a caricarteli sulle spalle, stai sicuro che ti prendono te tutte le vitamine e con una mano ti sollevano? Adesso, a parte le battute, però bisogna riflettere su queste cose, fratelli, come la società è così lontana dai valori biblici e dagli insegnamenti semplici che c'erano all'origine, quando l'uomo è nato. Il Signore vuole che riflettiamo su queste cose, perché non dobbiamo preoccuparci, non dobbiamo condizionare la nostra vita a queste cose qui, perché Lui ha cura di noi, vuole insegnarci questo il Signore. Ciò che è veramente importante è cercarlo e avere comunione con Lui. E dice anche: ricercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte, cioè date in più, date oltre a quello che avete, che è la comunione con me. Con la preghiera del Padre nostro, che abbiamo letto i tre versetti, Padre nostro, venga il tuo regno, dacci oggi il nostro pane quotidiano. In origine, la paga dei soldati, dei legionari, dei mercenari, di tutti quelli che andavano a fare la guerra, era giornaliera. Quindi il pranzo, il pasto, era giornaliero. Solo i tempi cosiddetti moderni, qua da noi si lavora per uno stipendio che è mensile, fratelli. Mentre in origine mangiavano quando avevano giornalmente, quando avevano la paga giornaliera, quindi il pasto era giornaliero. Siamo noi che dobbiamo mettere da parte per poter avere garantito tutto il mese. È l'uomo che ha trasformato il nostro pane quotidiano in il nostro stipendio mensile. Vedete che differenza che c'è, anche forte. È molto netta la differenza. Si lavorava 6 giorni. Il Signore insegna questo. E poi istituisce il 7° giorno come sabato di solenne riposo. Perché Lui, quando ha creato, Dio ha creato il mondo e l'universo e tutto quello che vediamo, il 7° giorno si è riposato. È per questo che è istituito il sabato. Ma ogni giorno, ogni credente, ogni giorno, deve aspettarsi la manifestazione e la grazia di Dio nella sua vita. Questo vuole insegnarci Gesù. Questo dobbiamo tenere presente, che questo discorso Gesù, che fa parte del cosiddetto sermone sul monte, l'ha fatto dei discepoli, erano tutti ebrei, fratelli, all'epoca, tutti ebrei. E dobbiamo calare questo discorso anche nel contesto, perché gli ebrei forse è stato il popolo che più di tutti ha visto i miracoli e le manifestazioni di Dio nella loro storia e nella loro vita. La fuga dall'Egitto, a parte Noè, tutti i racconti meravigliosi, come ha salvato Noè dal diluvio universale, la storia dei patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, che stiamo leggendo in questi giorni, la storia di Giacobbe, durante gli studi del giovedì. Il popolo degli ebrei ha sempre avuto davanti ai suoi occhi i miracoli. Ci sono interi capitoli della Bibbia che parla come bisogna ricordarsi le meraviglie e le grandi cose che il Signore ha fatto per noi, tra cui il passaggio del Mar Rosso. Mentre gli egiziani che lo inseguivano si sono arenati i loro carri nel fondale del Mar Rosso e l'acqua si è chiusa sopra di loro. La manna del deserto, fratelli. Gesù sta facendo questo discorso a degli ebrei, a cui tempo addietro il Signore aveva insegnato che cosa voleva dire ogni giorno svegliarsi e trovare la manna. Questo che dobbiamo riflettere. La manna, fratelli, che significa letteralmente che cos'è? Manu, mi sembra che c'è scritto, perché non capivano che cos'era. Vedevano come un coriandolo, che però aveva il gusto della schiacciata col miele. Mi sembra che dica così, vero? Ed essere anche stata molto molto buona. A me piacciono le schiacciatine, le pizzette, queste cose qui mi piacciono tanto, quindi deve essere stata veramente una benedizione trovare nel deserto ogni giorno questa manna, una cosa meravigliosa. La manna era quotidiana, fratelli. Chi ne prese per 2 giorni imputridì? Quella che ha messo da parte per il giorno dopo è andata male. Il Signore gli aveva detto: mangiate oggi quello che vi do oggi e non conservatene per domani. E dice: il sesto giorno dovrete prenderne una doppia porzione. E la porzione è l'omer, che sono 3,5 litri, perché era la misura del materiale secco come le granaglie, il grano. Quindi misuriamo 3,5 litri di grano e vediamo quanto viene. Io non credo che venga un sacco. Verrà, non lo so, non l'ho fatto questa prova, però so, verrà una cosa così. Bisogna anche riflettere. Quindi non è che gliene ha data un sacco così di manna ogni giorno. Gli ha dato quello che bastava per ciascuno, in base alla sua famiglia, in base, e quindi potevano raccoglierne quello per le necessità che ne avevano. E il sesto giorno, come ho accennato prima, dovevano prenderne una doppia porzione, perché il settimo giorno, il sabato, non potevano uscire per raccoglierlo. Se leggiamo Esodo 16, c'è scritto proprio questo, che non potevano uscire per prenderne. Gli ha detto anche: nessuno non avanzi fino al mattino, quello che c'è nato prima. Esodo 16, 19. E chi ne uscì non ne trovò il settimo giorno. Perché al versetto 29 di Esodo 16 c'è scritto: ricordate che l'Eterno vi ha dato il sabato. Per quello che non ne hanno trovato. Perché il Signore non si contraddice nella sua parola. Per questo, fratelli, dobbiamo imparare, imparare veramente. Il Signore ci dà degli ordini a cui facciamo bene a ubbidire, però vuole che questi ordini impariamo nel profondo del nostro cuore, a rispettarli e a ubbidirli. E impariamo anche a sperare e a dipendere quotidianamente da Lui. Per questo che il timore deve essere quotidiano, quando uno è da solo e non quando ci si congrega. Congregarsi però è importante, perché uno che è in difficoltà può essere rincuorato, può essere corretto, essere sostenuto, essere incoraggiato. Uno può anche dirgli: guarda, fratello, che quello che fai non è proprio come dice la Scrittura. Però dice anche di ammonirli come dei fratelli. E se lui ti ascolta, vuol dire che ha umiltà, perché riconosce che questa è parola di Dio e non è parola di uomini. Allora si va avanti insieme, se no dice di separarci. Al versetto 15 di Esodo 16 dice anche: questo è il pane che l'Eterno vi ha dato da mangiare. Però se prendiamo un secondo, sempre scusatemi, Esodo 16, al versetto 3, leggiamo l'obiezione che hanno fatto i figli di Israele nel deserto. Quello che hanno detto è stata veramente una follia, fratelli, una follia. Se lo leggo, poi cerchiamo di comprenderlo. I figli di Israele dissero loro: o fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese d'Egitto, quando sedevamo presso le pentole di carne e mangiavamo pane a sazietà, poiché voi ci avete condotti in questo deserto per far morire di fame tutta questa assemblea. È una follia quello che hanno detto, una follia, altro che stolti, erano dei pazzi furiosi di una cosa del genere, perché il significato è: piuttosto morti per mano dell'Eterno, ma con la pancia piena in Egitto, che morti di fame nel deserto. Però non erano ancora morti di fame nel deserto, perché non erano ancora venuti quei giorni, solo per la paura di quello che doveva venire. L'uomo si era prevenuto: meglio tornare indietro, morire con la pancia piena, per mano dell'Eterno. Non dice per mano del faraone. Loro stessi riconoscono che era meglio morire con la pancia piena, col castigo di Dio. Vedete la follia dell'essere umano. O fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese d'Egitto, quando sedevamo presso le pentole di carne e mangiavamo pane a sazietà. E Gesù, probabilmente, non probabilmente, osserva come vivono i credenti alla sua epoca. È per questo che dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e non siate in ansietà di quello che mangerete o di quello che berrete o di che vi vestirete, perché sono i pagani che cercano queste cose. Però il Signore nell'Antico Testamento ha dimostrato che Lui era perfettamente in grado di nutrirli nel deserto, dove non c'è nulla, fratelli, non c'è acqua se non in profondità. Nelle radici più profonde degli alberi, qualche cespuglio si può trovare un po' di umidità. È tutto sole, arsura, sabbia, polvere. Ci sono le miniere di rame nel deserto di Israele. Tutte cose che fanno pensare veramente alla sofferenza e al dolore. Eppure il Signore li ha nutriti in questa desolazione con la manna. E il discorso di Gesù e pari pari di quello che il Signore voleva insegnargli nell'Antico Testamento col discorso della manna, cioè col discorso, col miracolo della manna. Se non comprendiamo certe cose, fratelli, che ci capitano nella nostra vita, aspettiamo, pazientiamo ed impariamo a dipendere dal Signore, anche quando ci sembra che tutto è così difficile e arduo. È tutto così buio attorno a noi. Chi si affanna per queste cose e vive così, vive come vivono i pagani, i popoli che non erano convertiti. Queste ansietà, queste paure, però dobbiamo riflettere, fratelli, sono i primi attacchi che il diavolo fa nei nostri confronti. Anche il nervosismo, le preoccupazioni, ogni giorno cosa devo fare, come faccio a risolvere questo problema, perché mi ha detto questo il fratello, perché sul lavoro mi è successo questo, come faccio ad arrivare a fine mese, come faccio a risolvere questo problema, ho il computer che si è rotto mentre io devo fare una cosa importantissima, se no è una questione di vita o di morte. Il Signore ci dice che è solo Lui che ha potere di vita o di morte su di noi, fratelli. Un credente inizia a conoscere Dio e non può vivere così, non può vivere in questo modo, preso dalle ansietà, avere dubbi, paura e poca fede nel Signore. Un credente non deve più vivere in questo modo. Se lo ha fatto fino adesso, è il momento di tagliare la corda e di lasciar cadere tutti i fardelli indietro, come quel film che vedevamo, che c'era quel missionario che si portava il fardello della sua vita sulle spalle e voleva andare in cima alla cascata per poter sacrificarsi, per poter così essere più vicino a Dio. Ma Dio vuole, è il suo missionario, il suo amico, quando è arrivato quasi in cima alla cascata, che era quasi morto, stremato, cosa ha fatto? Ha preso il coltello e gli ha tagliato la corda che teneva il suo peso, il suo carico, e l'ha fatto andare giù. E questo è il Signore che vuole che facciamo così, fratelli. Lasciamo questo carico, che non saremo mai in grado, perché aumenterà sempre di più nella vita di ogni persona. Perché ci sarà la malattia, ci saranno i problemi di lavoro, ci sarà tutto quello che vogliamo. Ci saranno le incombenze sociali, le incombenze in famiglia, che ti schiacciano e ti premono. Ma noi non possiamo portarle da soli. Lasciamoli cadere, questi pesi. E lasciamo che il Signore li porti con noi e per noi. Perché non vuole che trascorriamo la nostra vita con il nulla in mano. Vuole che trascorriamo la nostra vita in comunione con Lui, Signore, per prepararci. Chi mi dice che il Signore, potrebbe dire uno, mi benedirà oggi? Chi me lo dice? Può essere lecita come domanda, ma un credente dice, fratello, ti sbagli, ti benedice oggi perché ti ha benedetto ieri. E uno potrebbe dire, chi ti benedirà domani? Chi mi dice che il Signore, che garanzia ho che mi benedirà domani? Fratello, è perché ti benedice oggi? Se non è una benedizione che ci troviamo, parliamo e riflettiamo del Signore, e in qualche modo, forse, io spero e credo, siamo edificati, incoraggiati. E questa non è una benedizione, fratelli. Allora il fatto che la garanzia che ci benedirà domani è che ci benedice oggi. Perché il Signore non cambia, non cambia, fratelli, è costante. Non è come noi che ogni tanto ci viene l'embolo e partiamo per la tangenziale o per la tangente. E dobbiamo fare qualcosa di testa nostra, perché dobbiamo metterci il peperoncino, come dice. Dobbiamo mettere il nostro zampino nella nostra vita. Però ecco, quello che, su cui conviene riflettere bene è che tutte queste preoccupazioni, queste ansietà, queste paure che a volte tolgono il fiato, possono esserci anche dei momenti molto difficili, che abbiamo paura, quello è naturale. Però non dobbiamo mai farci togliere il fiato per questo. Perché questi sono tutti quelli che la Bibbia chiama i dardi infuocati del maligno. Nella lettera agli Efesini, cosa dice? Prendete lo scudo della fede. L'unico modo per poter far fronte a tutti questi attacchi che Satana ci fa è mettere di fronte a noi lo scudo della fede. Perché, cosa dice in 1 Giovanni? E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede, fratelli. Amen. La nostra fede ha vinto il mondo e tutte queste preoccupazioni. E questo è il nostro scudo che dobbiamo imparare a usare per non essere beffati, come ci ha sempre magari beffati fino a poco tempo fa, o fino adesso, o fino a un mese fa, o fino a 2 anni fa. Questo non lo posso sapere, ognuno lo sa per se stesso. Quindi, perché la fede sia effettiva, sia operante, sia innescata, cioè bisogna innescarla la fede, è come una miccia che poi deve poter prendere fuoco per poter fare la detonazione. Non dobbiamo lasciare spazio al dubbio, alle perplessità, alle preoccupazioni. E un'altra cosa che io credo che è grave, che non è che è grave, è che è una cosa che porta il credente fuori, è il lamento, quando uno si lamenta. Ah, mamma mia, che mi male mi fa quest'unghia che si è incarnita, perché... Oppure che dolore che ho al ginocchio tutto il giorno, è una cosa tremenda, una cosa tremenda. Io non so, sono quasi morto dal dolore, eppure il giorno dopo mi alzo, mangio, bevo. Eppure il giorno prima ero quasi morto per il dolore. Non dobbiamo lasciare lo spazio, fratelli, a questi dubbi, a queste ansietà, a questi lamenti, che sono i nostri principali nemici. E fanno sì che la nostra fede non diventi effettiva, cioè non venga innescata e non produca questa esplosione che spazza via tutte le porcherie di cui ci siamo riempiti nella nostra vita. Chi crede, fratelli, non si lamenta, ma ringrazia il Signore. Mi è stata riferita, perché io non ero presente, quando quel fratello ha ringraziato il Signore per suo figlio che era mancato in un incidente stradale. Grazie, Signore, perché me l'hai donato per 26-27 anni. E questo un credente deve parlare così. Un cuore grato a Dio è l'inizio delle benedizioni, fratelli. Il Signore non ha ancora operato nella nostra vita. Ma se siamo grati, di sicuro lo vedremo in opera nella nostra vita, quando meno ce lo aspettiamo. E poi se ci riflettiamo, ha già operato nella nostra vita il Signore, nel nostro cuore, quando abbiamo creduto la prima volta. E so che questo credere deve essere effettivo tutti i giorni, portato avanti. È un restauro che dobbiamo compiere col Signore. Tutti gli strumenti ce l'abbiamo. Abbiamo la comunità, abbiamo soprattutto la parola di Dio, abbiamo la possibilità di trovarci, di leggere, e se Dio vorrà magari di trovarci anche qualche volta in più per poter testimoniare agli altri. Abbiamo tutti gli strumenti affinché la nostra fede diventi effettiva, cioè operativa. Così, fratelli, insegna Paolo al giovane Timoteo. Ma quando abbiamo di che mangiare, di che coprirci, saremo di questo contenti. Questo è il credente, non dice saremo di questo perplessi, o saremo di questo affannati. Saremo contenti, fratelli, se abbiamo di che mangiare, di che coprirci. E mi sembra che tutti quanti abbiamo di che mangiare, di che coprirci. Io non credo che abbiamo queste difficoltà nelle nostre famiglie. Però il Signore, se ci prova o permette delle prove nella nostra vita, è perché ci vuole correggere, perché ci ama così tanto che non ci rendiamo conto, fratelli. Neanche noi siamo capaci di comprendere quanto il Signore ci ama. Se ci amassimo solamente un pochino come il Signore ci ama, allora vedremo le nostre vite completamente trasformate. Uno non può amare il suo fratello se non ama se stesso. Perché se non rispetta se stesso, non può rispettare neanche sua moglie e neanche suo fratello. Il Signore vuole farci capire com'è nobile la vita. Che cos'è la vita? La vita è una cosa talmente... non è quello che mangiamo, che beviamo o quello di cui ci vestiamo. La vita è qualcosa di talmente solenne, fratelli, che è un dono prezioso di Dio. Vuole farci riflettere su questo. Vuole farci riflettere su questo, smettiamo di giocare, io lo dico generalmente, perché l'ho detto prima a me stesso, perché anch'io ho giocato un po' nella mia vita, anzi, ho giocato parecchi anni e questi hanno condizionato la mia vita. Però sono grato al Signore che è arrivato il momento in cui, come a Natanaele, non voglio avere così tanta arroganza di dire che come Natanaele, però quando il Signore ha detto a Natanaele, chi dice la gente che io sia? No, scusatemi, a Pietro. E Pietro cosa ha detto? Natanaele è un altro passo che mi ha colpito appena sono diventato credente. Quando Gesù si rivolge ai discepoli, dice, chi dice la gente che io sia? E qualcuno dicono un profeta. Alcuni dicono Elia che doveva tornare. E Pietro cosa dice? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Cioè tu sei il Messia, l'unto, colui che Dio ha scelto per portare la pace e regnare nella vita di tutti noi. E questa è Gesù cosa ha detto? Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E poi gli dice ancora, tu vedrai cose ben più grandi di queste. E poi dice, su questa pietra io costruirò la mia chiesa, cioè su questa verità io costruirò sulla mia chiesa, che Gesù è il Messia. scusate il divagare, però questo è, non è un divagare, è per far comprendere come la parola di Dio è tutta collegata ed è tutta buona e ci può fare bene qualsiasi momento, qualsiasi punto prendiamo e non c'è nulla che si contraddice. Il Signore ha detto prima che corregge chi ama, e se non accettiamo la correzione, il Signore ci lascia andare per la nostra strada. Ma chi accetta la correzione del Signore conosce e si avvicina sempre di più a questo Dio che diciamo tanto di amare. C'è un ultimo versetto che volevo leggere, che è in Lamentazioni 3, al capitolo 3, versetto 3. È tutto un libro dedicato alla desolazione di Gerusalemme e di Israele che è stata abbandonata perché sono stati deportati a Babilonia per 70 anni. È una desolazione tremenda la città di Gerusalemme. E descrive tutto, i pastori infedeli che hanno proferito menzogne, le vergini che non partoriscono, i bambini che non gridano e non gioiscono più nelle piazze. E cosa dice questo versetto? Poiché il Signore non rigetta per sempre, ma se affligge avrà compassione secondo la moltitudine delle sue misericordie, poiché non è volentieri che umilia e affligge i figli degli uomini. Il Signore, a differenza di noi, sa affliggere ed avere compassione, perché nella sua natura affligge e ha compassione allo stesso tempo. In Ebrei 12:10 c'è scritto: egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È questo che il Signore credo voglia farci comprendere oggi. La nostra vita ha senso ed è perfettamente compiuta quando facciamo pace con Lui e iniziamo ad avere comunione con la sua santità. Per questo tutte le cose terra a terra carnali non possono far parte. Fanno parte per la vita quotidiana, come ogni persona, perché viviamo tutti in questo mondo. Dobbiamo andare tutti a lavorare, siamo tutti stanchi a fine giornata. Però nella vita del credente queste cose non prendono sopravvento, non comandano la vita del credente, perché la vita del credente è completamente compiuta quando inizia ad avere conoscenza del suo Dio e lo ama e lo rispetta, ha timore di Lui e vuole conoscerlo e vuole cercarlo per ringraziarlo. Capiti quello che capiti e costi quello che costi. Amen.